Модем.
La decisione dimostra la bontà della nostra posizione da sempre, spiega Vladimir Putin, ovvero che la stragrande maggioranza dei nostri atleti è pulita e non ha commesso doping. Ma abbiamo dovuto rispettare le modalità e i tempi del Tribunale dello Sport, che alla fine ci ha dato ragione. Possiamo andare fieri di questa decisione, possiamo dire che giustizia è fatta.
This CAS decision is extremely disappointing and surprising for the IOC. We would never have expected this.
Ho letto che il Comitato Olimpico si rammarica della decisione presa dal Tribunale Arbitrale dello Sport, dice la Presidente del Consiglio della Federazione Russa. Ma come? La decisione è così ovvia che ormai è impossibile nascondersi. Il Comitato Olimpico sta forse dubitando del TAS che è stato creato proprio per questo scopo?
Le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin e del presidente del Comitato Internazionale Olimpico Thomas Bach e poi di Valentina Matvienko, presidente del Senato russo, per introdurci alla puntata odierna. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca in regia e Enea Ponzio alla regia tecnica, Franco Cristini al microfono. Venerdì dunque il via ai giochi olimpici in Corea del Sud, forse da quel giorno si parlerà soprattutto di agonismo. Ma in questi giorni che precedono l'apertura delle 23esime Olimpiadi invernali, gli argomenti che tengono banco sono di tutt'altro tipo. Da una parte abbiamo la questione coreana, le due Coree che fino a ieri non si parlavano, che venerdì sfileranno invece insieme sotto una sola bandiera e che in una competizione, l'hockey su ghiaccio femminile, faranno addirittura squadra insieme. Allora i giochi olimpici, trasformatisi da grattacapo diplomatico a presunti giochi della pace o quantomeno del dialogo, con quali prospettive ne discuteremo più in là. E poi certo, e ritorniamo alla nostra copertina, abbiamo la questione doping che sta mettendo in grande imbarazzo il mondo dello sport. Da una parte l'Agenzia Mondiale Antidoping e il Comitato Internazionale Olimpico con la decisione di escludere dai giochi olimpici la Federazione Russa, accusata di aver messo in piedi un sistema di doping di Stato. Ai giochi parteciperanno alcuni atleti russi, ma solo quelli considerati irreprensibili, e lo faranno a titolo individuale sotto bandiera neutra. Dall'altra la Russia, certo, e la riabilitazione lo scorso giovedì di 28 suoi atleti che avevano contestato la sospensione a vita. L'impianto accusatorio messo in piedi dalla WADA e dal CIO è stato giudicato insufficiente dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Da questa mattina sappiamo però che questi atleti non parteciperanno comunque ai giochi olimpici, c'è da crederlo. La vicenda non finisce comunque qui. E poi ancora una volta, che dire, l'immagine dello sport internazionale non ne esce certo bene. A questo dedicheremo la prima parte del nostro programma. Io saluto il dottor Nicolas Betti, è storico dello sport, studia in particolare il rapporto tra sport e politica estera. Saluto anche Giorgio Kudinov, giornalista sportivo russo e attivo in Italia, collabora con la Gazzetta dello Sport e con Mediaset. Nicolas Betti, cominciamo da lei. Chi le sembra messo peggio in questa intricatissima vicenda che unisce sport, doping e politica? La Russia, sulla quale continua a pesare il sospetto di aver messo in piedi un sistema di doping di Stato, oppure le istituzioni sportive internazionali che da una parte accusano, escludono, sospendono e dall'altra si dimostrano però incapaci di sostenere veramente le loro accuse sul piano giuridico?
Ma intanto buongiorno a tutti. Sicuramente, se guardiamo in un'ottica di breve periodo, la Russia in questi giorni quantomeno viene in parte riabilitata. Questa è una grande vittoria per Putin, che subito l'ha monetizzata con le dichiarazioni che abbiamo sentito in apertura. Chiaramente l'impianto accusatorio rimane, le accuse rimangono e tutto sommato la Russia ha subito un grave colpo d'immagine per quello che è successo a Sochi, che difficilmente potrà essere dimenticato. Allo stesso tempo è chiaro che emerge, ma era già emerso in questi mesi, quasi anni ormai, l'incapacità da parte delle istituzioni sportive di concretizzare quella che è una lotta al doping, che è una lotta soprattutto ideologica e difficilmente vincente. E quindi è chiaro che siamo di fronte a diverse istituzioni, la WADA, che ha sicuramente un peso, un'autonomia, ma che ha cambiato un po' la strategia con la Russia, no? Di solito si attaccavano i singoli atleti, la WADA invece ha cercato di colpire un sistema. Cos'è cambiato? È cambiato che ci sono stati i pentiti per la prima volta, no? E questo sistema, il sistema dei pentiti, ha fatto sì che non solo il doping, che era sempre stato politicizzato, diciamo, dalle squadre, e soprattutto pensiamo, no, in epoca di guerra fredda diventava appunto un qualcosa di politico, adesso anche l'antidoping diventa un qualcosa di politico o percepito come politico, perché a seconda di dove vanno le singole indagini della WADA si va a colpire un determinato paese, e questa è comunque una scelta. In quel caso c'erano stati pentiti e quindi la Russia è stata tra virgolette colpita per primo, ma abbiamo visto dalle notizie di questi giorni che il problema del doping non è esclusivamente della Russia.
Mm-hmm. Ecco, la Russia appunto per la prima volta, cioè diciamo primo paese colpito con una misura, con l'esclusione dai giochi per questioni di doping. Fino ad ora si era sempre agito su degli individui, ma mai su un paese. Giorgio Kudinov, lei è russo, conosce il suo paese, conosce la sua realtà sportiva. Noi quando l'abbiamo contattata al telefono, ha subito tenuto a precisare che l'idea di un sistema di doping istituzionalizzato e orchestrato dal Cremlino in Russia non le pare veramente credibile. Vuole spiegarci perché?
Sì, buongiorno. Allora, naturalmente sarebbe assurdo dire che non c'è sia il doping in Russia, purtroppo c'è, come questo purtroppo è stato largamente dimostrato. Purtroppo in diverse discipline, diversi atleti sono stati, diciamo, usando la parola, beccati per il doping. Questo assolutamente è vero, alla luce del sole. Da qui a dire che questo è un sistema statale, soprattutto orchestrato dal Cremlino, ce ne voglia. Qua non ci sono le prove, se non quelle che presunte vengono fuori ogni tanto da un giornale o da un altro, soprattutto della stampa anglosassone. Infatti l'arbitrato, quello dell'altro giorno a cui avete fatto riferimento, si è scagionato la maggior parte degli atleti che hanno presentato il ricorso. Sono assolutamente d'accordo con il signore che parlava prima, fa vedere soprattutto che c'è un caos totale nel sistema olimpico e in tutto quello che c'è dietro al sistema olimpico, perché non si può pensare che queste decisioni che siano state prima sono solo sportive. Naturalmente c'è dietro la politica, c'è il momento molto molto delicato, diciamo, sul campo internazionale, come sappiamo, su tanti aspetti, e in questo aspetto bisogna considerare che a tanti fa comodo far credere che la Russia sia l'unico paese colpevole ad avere il doping, e naturalmente fa effetto quando uno scrive, poi ribatte, che c'è il sistema istituzionale che, ripeto, con lo stesso arbitraggio, fra l'altro, di Losanna, quindi di un paese, Svizzera, che è sempre credibile a livello mondiale proprio per gli arbitraggi.
Ma il Tribunale Arbitrale dello Sport resta comunque un'istituzione sportiva e non è un...
Ma certo, dica. No, ma quello può anche essere, ma ripeto, negli occhi di tutti le decisioni che vengono comunque ribattute in Svizzera, che per noi... Non solo per noi, per il mondo, la Svizzera è credibile perché lì ci sono le istituzioni più credibili che decidono certe cose. Vuol dire che non è tutto così come descrivono gli altri. Mm.
Ecco, comunque ci sono queste indagini della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, c'è stato il rapporto McLaren, ci sono le rivelazioni di Grigory Rodchenkov, l'ex direttore del laboratorio antidoping di Mosca, ci sono dei campioni di urina trafficati che sono dei fatti, non sono delle semplici speculazioni, e non sono pochi. Tutto questo sembra comunque aver messo in luce un qualcosa di simile a un sistema istituzionalizzato. C'è anche stato il coinvolgimento di un ex ministro dello sport, attuale vice premier incaricato dello sport, Vitaly Mutko. Perché tutto questo non dovrebbe farci supporre che l'organizzazione del sistema doping in Russia vada al di là delle, dei piccoli traffici del singolo atleta?
No, a parte il fatto che lei stesso ha appena detto la parola simile all'istituzionale, sono d'accordo, può sembrare quello che possa sembrare, così che bisogna dire che gli atleti russi sono tanti, le federazioni sono tante, in proporzione gli atleti sono molto più numerosi rispetto a un paese come la Norvegia o la Finlandia, che guardate caso anche quelli erano stati toccati dai casi doping in alcune discipline, ma nessuno parlava di una cosa istituzionale, no? Quindi il fatto che c'è di mezzo il ministro dello sport, che per fortuna non lo è più, perché questo personaggio Mutko è visto malissimo anche nel nostro paese, non solo all'estero. Beh, questo qua purtroppo, no, ma è giustissimo questa cosa qui, effettivamente è uno dei fattori sbagliati all'inizio, purtroppo, una delle decisioni sbagliate di mettere lì quel personaggio in quella posizione, che infatti questo qua con le sue azioni e con la sua testa, che purtroppo è ben lontana da certe decisioni sagge, avrà anche in qualche modo, parlando con diverse federazioni, per come la pensano i russi, avrà trasmesso non il compito di usare il doping e di seguire queste procedure, ma piuttosto il pensiero del nostro numero uno, e si sa che in Russia tutti i pensieri arrivano del nostro numero uno, che lo sport debba tornare ad essere forte. Ma tornare ad essere forte non vuol dire usare doping a destra e a sinistra, se detto così. Il problema è che purtroppo alcune federazioni, ripeto, sono tante, e anche gli sportivi sono tanti, l'abbiano letto in un certo modo, e infatti in certe discipline sono venuti fuori i casi purtroppo di cui stiamo parlando. Mm-hmm. E questo Mutko, essendoci parte, diciamo, di quella rete delle federazioni, pur di farci vedere bello davanti al numero uno, perché purtroppo, ripeto, è la nostra storia, prima ci hanno l'Izzar, adesso c'è il numero uno, ma la sostanza non cambia. Se uno dice che noi dobbiamo essere forti, chi non è intelligente lo legge a modo suo. Mm. E poi dopo, purtroppo, le persone oneste per fortuna fanno il loro lavoro. Le persone, diciamo, non oneste, che pensano di accontentare, diciamo, il pensiero del politico numero uno, certe cose le mettono come le sembrano loro.
D'accordo.
Poi dopo viene fuori quello che è venuto fuori, ripeto, non ho minimo dubbio che sia stato il doping. Non metto in discussione e mi dispiace moltissimo per tutto quello che sta succedendo. Ma oltre al fatto che c'è stato il doping, c'è stato molto di più la volontà dei più all'estero di enfatizzare questa cosa e farla, diciamo, farla uscire in modo scoppiettante.
D'accordo. Numero uno, a cui tra l'altro possiamo dare un nome, Vladimir Putin, il presidente russo. Nicola Sbetti, questa tesi del complottismo antirusso è la tesi che ci sta offrendo Mosca in generale, sul sospetto che ci fosse così un sistema di doping istituzionalizzato. La sua opinione su questo aspetto?
Ma diciamo che concordo in parte con quanto detto, aggiungerei però che Mutko da ministro dello sport è stato premiato ed è diventato vicepresidente, e quindi questo fa, come dire, accrescere qualche sospetto. Certo, non ci sono prove sufficienti, ci sono molti indizi, è una situazione pesante. Sicuramente io aggiungerei però al discorso che l'idea che ci possa essere un sistema di doping però non per forza statale, insomma, non che la volontà sia per forza nata al Cremlino, come è stato detto, infatti, ma più ci sia l'idea di dover vincere, quindi di conseguenza le varie federazioni si siano mosse in questo senso, è plausibile, ma in Russia chiaramente può avere più successo nell'immaginario, perché veniamo da una storia di doping di Stato in periodo sovietico, no? Ma questi sistemi di doping, per quanto non ne abbiamo le prove, è altamente plausibile, che lo dimostra per esempio il caso del ciclismo o di altre discipline, che ci siano anche in molti altri paesi, solo che è molto molto difficile da scoprire. E se non ci fossero stati i coniugi Stepanov e se non ci fosse stato Rodchenko, non avremmo nessuna idea che questo succedeva in Russia, perché al di là di qualche caso di doping estemporaneo è difficilissimo riuscire a dimostrare un sistema di questo tipo, e le difficoltà che stanno emergendo anche nel sistema sportivo internazionale, che come abbiamo detto fa una brutta figura, derivano anche dal fatto che è oggettivamente molto difficile trovare e scoprire quando delle federazioni, delle squadre, dei gruppi si organizzano per fare un doping di alto livello. E devo dire, in questo caso, forse spezzando una lancia in favore del Comitato Olimpico, che sicuramente non ne esce bene in tutta questa vicenda, che però il Comitato Olimpico ha sempre cercato di trovare una mediazione, mentre la WADA ha sempre un atteggiamento molto ideologico nei confronti del doping, il CIO appare sempre più pragmatico rispetto alla WADA, e anche la decisione di sospendere la Russia per questi fatti, ma allo stesso tempo di farla gareggiare con il nome Atleti Olimpici dalla Russia, di solito questi atleti si chiamavano Atleti Olimpici Indipendenti, dimostra in un certo senso comunque la volontà di non arrivare a una rottura totale. E allo stesso tempo, e qui concludo, anche Putin ha dimostrato una certa, come dire, volontà di non arrivare a una rottura di fronte a queste forti accuse, anche perché secondo me diciamo in Russia c'è la volontà di organizzare bene con successo i campionati mondiali, quindi non si voleva di calcio e non si voleva arrivare quindi a uno scontro totale con le istituzioni sportive.
Giorgio Kudinov, solo una precisazione ancora a proposito di questo ex ministro dello sport Vitaly Mutko, oggi comunque vice premier. Vitaly Mutko, se non sbaglio, anche a capo, e mi dica lei se ancora adesso, della Federazione Russa di Calcio. In pratica è lui la persona a cui Putin ha dato in mano l'organizzazione dei mondiali che si svolgeranno, della Coppa del Mondo che si svolgerà quest'estate, giusto?
Ecco, no, non è più così. E prima devo dar ragione al signore che parlava prima, che effettivamente la nomina di Mutko come vice premier, veramente questa è veramente una cosa, per me, essendo russo, sbagliatissima, perché fosse colpevole o meno, Mutko negli occhi dell'Occidente e comunque di tanti anche in Russia rimane colpevole, se non per il sistema istituzionale, quantomeno per certe mancanze nello sport russo. Questo condivido pienamente, questo è un errore.
Ma allora come spiegare il fatto che resti in sella? È come dire che il Cremlino non riconosca tutto sommato le sue responsabilità.
Guardi, ci sono le cose nel mondo difficili, ma altre sono semplici. Il numero uno, che Vladimir Putin, per carattere, e lo ha dimostrato negli anni, è un personaggio che, non per il bene e per il male, questo è discutibile, non molla mai le persone che sono con lui da 20 anni, ok? Questo Mutko viene fuori da San Pietroburgo, che allora era Leningrado, che era nella cerchia stretta di allora sindaco, che si chiamava Sobchak, e parte di quella, diciamo, team di Sobchak ne faceva parte anche Putin. Quando Putin diventò il numero uno in Russia, si è portato dietro, adesso ripeto, per il bene e per il male, i personaggi che lo circondavano all'epoca. Questo Mutko è il personaggio, l'ultimo, il più inutile di quel team lì, però Putin per carattere non l'ha mai venduto, nel senso mai allontanato, e purtroppo dico per tutti, lui se l'ha portato dietro fino ai vertici sportivi
d'accordo.
E poi dopo anche come vice premio. Detto questo, devo dire che Mutko oggi come oggi non è più né a capo dell'organizzazione del comitato organizzativo dei mondiali, né a capo della federazione Federcalcio russo, non lo è più.
Va bene, ultima domanda, poi vorrei passare al secondo tema di cui vogliamo discutere oggi, vale a dire le Olimpiadi invernali sudcoreane vere e proprie. Nicolas Betty, il presidente del CIO, e non solo lui, Thomas Bach, ha detto che insomma ci sono istituzioni da riformare nel mondo internazionale dello sport. Lui dice il tribunale arbitrale dello sport, altri dicono che da riformare c'è anche il Comitato Internazionale Olimpico oppure la WADA. Lei che cosa ci dice? Brevemente, perché poi dopo...
Ma diciamo, la domanda è forse meriterebbe un'intera trasmissione. Sicuramente diciamo che il problema, secondo me, alla base qual è? È che appunto questa volontà di fare la battaglia al doping, che è una battaglia persa in partenza perché l'antidoping arriverà sempre dopo il doping, e quindi come dire, tutta l'enfasi che è stata data in questi decenni, i soldi che sono stati spesi, fanno emergere chiaramente quelle che sono le debolezze più grandi e sistemiche del mondo sportivo internazionale. Devo dire tuttavia che, per quanto siano le difficoltà eccetera, il Comitato Olimpico in questi ultimissimi anni, con la guida di Thomas Bach, con tutte le sue contraddizioni, e io mi inserisco più fra i critici che fra i sostenitori del Comitato Olimpico, devo dire che ha trovato, mi sembra, una guida sufficientemente pragmatica per adattarsi, lo vedremo poi dopo con la decisione fatta con le due Coree, a quelle che sono le complessità del mondo internazionale e del mondo sportivo internazionale. Per quanto riguarda la WADA, invece, il problema della WADA, pur essendo un'agenzia indipendente, eccetera, è proprio questo, cioè l'eccessiva enfasi quasi messianica nel cercare di combattere il doping, senza forse fare una riflessione un po' più ampia che riguarda appunto quanto in realtà, se vogliamo, diciamo, il mondo della droga sia diffuso in tutta la società e criminalizzato soprattutto per quel che riguarda l'attività sportiva. Ecco.
Venerdì dunque il via alle Olimpiadi di Pyeongchang. Fino a poche settimane fa ancora si temeva che sancissero la discordia e l'assenza di dialogo tra Pyongyang e Seoul. Non sarà così venerdì, l'ho detto, gli atleti delle due Coree sfileranno sotto una sola bandiera e i due paesi avranno addirittura una squadra comune, quella di hockey femminile. Allora, cosa dedurre da questi ultimi sviluppi sul piano diplomatico? È quello che chiedo innanzitutto al professor Antonio Fiori, esperto di Coree, docente all'Università di Bologna, che abbiamo con noi e che saluto. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, professore, allora ci spieghi.
Beh, è particolarmente complesso spiegare in due parole, ma fondamentalmente la mano è stata tesa sostanzialmente da Kim Jong-un, dal leader nordcoreano, nel suo discorso di apertura d'anno, una mano, sì, esatto, una mano che fondamentalmente tendeva alla ripresa di un dialogo con Seoul da una parte, e questo poi ha avuto le conseguenze che abbiamo davanti agli occhi in questi momenti, e che dall'altra però, e questo è bene riaffermarlo, ricordarlo, non faceva nient'altro se non riconfermare il fatto che la Corea del Nord non fosse assolutamente disposta a smantellare il suo programma nucleare e missilistico, e anzi Kim Jong-un nel discorso ricordava come questo programma dovesse andare avanti, sottolineando il fatto che fosse un programma esclusivamente votato all'azione difensiva.
Ecco, ma abbiamo un po' questa impressione che da una parte c'è il programma nucleare, che sembra qualcosa rivolto innanzitutto agli Stati, un messaggio diciamo rivolto innanzitutto agli Stati Uniti, e dall'altra c'è questo comunque piccolo passo diplomatico che sembra un messaggio invece rivolto al vicino sudcoreano. Quanto conta questo riavvicinamento, questo singolo? Possiamo davvero parlare o iniziare a parlare di una riapertura del dialogo tra le due Coree?
Beh, io su questo sarei molto cauto, mi dispiace minare l'ottimismo che diciamo così sento diffuso in questo momento, ma fondamentalmente da studioso di Corea del Nord io devo rifarmi alle esperienze passate, e ci sono state delle esperienze passate positive dovute anche a organizzazione ad eventi sportivi. L'ultimo è stato in Qatar nel 2006, ci sono state le Olimpiadi di Sydney nel 2000, c'è stato Torino Giochi Invernali, in cui si pensava che effettivamente lo sport potesse far compiere quel passo in avanti verso il dialogo tra le due Coree e tra la Corea del Nord e la comunità internazionale. Diciamo che poi le congiunture internazionali hanno fatto sì che questo passo in avanti non fosse completamente svolto. In questo momento io credo che qualche cosa di positivo potrebbe venire fuori, ma invito anche alla cautela. Ripeto, Kim Jong-un non è assolutamente disposto a barattare alcun tipo di dialogo per il suo programma nucleare, quindi andare verso uno smantellamento dell'arsenale nucleare. Dall'altra parte mi sembra che la Corea del Sud sia ben disposta, perché l'amministrazione attuale è un'amministrazione votata fondamentalmente alla ripresa del dialogo a certe condizioni, ma mi sembra di capire anche che gli americani continuino a tenere la linea dura. Le ultime dichiarazioni sia di Trump che del vicepresidente Pence che di tutta una serie di personaggi all'interno dell'establishment nordamericano fanno capire molto bene che la tensione non è assolutamente calata.
Nicolas Betti, lo ricordo, lei è storico dello sport. Lo sport come strumento diplomatico su cui possiamo forse dubitare, ci suggerisce il professor Antonio Fiori. Lei che ci dice, l'impiego in una competizione internazionale della bandiera di una Corea riunita non è una novità. Una novità invece in questo caso è l'entrata in scena di una squadra addirittura comune, un segno forte o tutto sommato qualcosa a cui non dobbiamo dare troppa importanza?
Ma concordo molto con la riflessione fatta dal professor Fiori, che saluto affettuosamente, nel senso lo sport è il primo luogo, proprio perché è politicamente periferico, proprio perché lo sport non va a toccare degli aspetti vitali, no? dei due paesi, è il terreno più adatto per un primo incontro, per dopo anni di tensioni, per cercare di abbassare queste tensioni, e quindi è sicuramente le Olimpiadi saranno un momento importantissimo. Però non bisogna neanche pensare che, siccome le Olimpiadi hanno tutta questa retorica di fratellanza fra i popoli, no? E che appunto ne fanno un terreno perfetto, non bisogna pensare che lo sport abbia queste qualità taumaturgiche da sole, non bisogna pensare che sia sufficiente che una squadra di hockey femminile gareggi insieme o che gli atleti marcino insieme sotto l'insegna della bandiera della Corea unificata per risolvere tutti i problemi. Allo stesso tempo però sicuramente è un segnale forte e importante, e per certi versi secondo me il vero sconfitto di tutta questa situazione è proprio Trump, per certi versi. Comunque al di là di questo, secondo me appunto è un segnale forte. Non è la prima volta che c'è una squadra unificata coreana, perché era già successo nel 91, ma è la prima volta che questo avviene alle Olimpiadi, ed è in assoluto la prima volta che questo avviene alle Olimpiadi in un determinato contesto in cui ci sono due comitati olimpici separati che gareggiano le Olimpiadi, quello del nord e del sud, ma che in una sola competizione gareggiano insieme. Quindi dal punto di vista simbolico sarà un momento fortissimo, e aggiungo, ritornando un po' alle riflessioni che si facevano prima sul CIO, in questo momento il Comitato Olimpico si è dimostrato molto pragmatico e molto sensibile sul piano diplomatico, per cogliere che questo avvicinamento diplomatico che era in corso fra Pyongyang e Seoul era era fondamentale e che avrebbe potuto anche beneficiare l'immagine stessa del Comitato Olimpico Internazionale.
Ci dica un po', le Olimpiadi come strumento di pace, di diplomazia, ci sono dei precedenti nel passato che possiamo, che vale la pena di rammentare, oppure appunto tutto questo in fin dei conti, se poi si fanno i conti con la storia, è più retorica che realtà?
Ma allora, innanzitutto partirei da una considerazione. Proprio il fatto, questa retorica, cioè c'è molta retorica rispetto alle Olimpiadi e alle virtù taumaturgiche dello sport per la pace. Allo stesso tempo, però, questa retorica permette di creare un terreno neutro, in cui poi per la diplomazia è più facile da agire. Per cui, rimanendo sulla questione delle due Coree, è stato proprio questa retorica che ha permesso, che ha fatto sì che le Olimpiadi rappresentassero, come dire, una finestra di opportunità per le due diplomazie. Sul piano storico ci sono mille episodi, e sicuramente non abbiamo qui il tempo per affrontarli tutti, in cui appunto le Olimpiadi sono state usate sul piano politico, sul piano diplomatico. Ecco, una situazione simile per certi versi, anche se insomma completamente diversa, è la celebre diplomazia del ping pong che favorì appunto il riavvicinamento all'epoca fra Cina e Stati Uniti, e non a caso anche in quell'occasione proprio il terreno sportivo e un torneo di uno sport apparentemente periferico per l'Occidente ma fondamentale per la Cina come il tennis tavolo fu scelto come luogo e momento per aprire quelle che poi erano le relazioni diplomatiche più importanti. Ma come giustamente ha sottolineato anche il professor Fiori, non è una condizione, come dire, sufficiente, è il primo passo per un processo molto più lungo in cui però agiranno appunto le cancellerie dei paesi.
Mm-hmm. Professor Fiori, ascoltandola prima, mi sembra di capire che lei si schiera piuttosto con chi ci dice assistiamo a una tregua olimpica, poi verosimilmente quando si chiude la baracca tutto diventerà come prima. Io in questi giorni ho letto anche frasi del genere: tutti i coreani aspirano all'unificazione della penisola. È vero, a me pare immaginabile che almeno per esempio per il regime di Pyongyang l'aspirazione sia piuttosto un'altra.
Allora, ci sono un paio di cose da dire. Io concordo con tutto quello che è stato detto dal dottor Betti. Un paio di cose. Probabilmente non si tornerà alla situazione, diciamo così, che abbiamo vissuto prima di Pyeongchang, ma la questione è che, come diceva Nicola, fondamentalmente lo sport non può agire come volano unico. Attorno a questa questione bisognerebbe coagulare anche tutta una serie di questioni politiche internazionali di primo piano, che non mi pare stiano andando nella giusta direzione, almeno a guardare all'atteggiamento degli Stati Uniti credo che non sia così. Per quanto bisogna poi guardare naturalmente anche e interpretare le strategie dei nordcoreani, io diciamo così, potrei esprimermi, ma da questo punto di vista è ovvio che le strategie che vengono seguite dal regime nordcoreano non sono pienamente intellegibili in questo momento. Per quanto riguarda l'unificazione è l'obiettivo principale della Corea del Nord, su questo ci sono pochissimi dubbi. È un'unificazione naturalmente che però deve venire, per quanto riguarda la Corea del Nord, secondo i suoi criteri, e quindi fondamentalmente i nordcoreani agognano a una riunificazione che però porti la penisola sotto il vessillo comunista, ed è naturalmente una cosa che non avverrà probabilmente mai. Molti miei colleghi, diciamo così, i più falchi tra i miei colleghi, non hanno fatto nient'altro se non interpretare questa nuova apertura di Kim Jong-un come la volontà di creare una sorta di frattura tra Seoul e Washington, in cui incunearsi per cercare di forzare il regime democratico di Seoul ad andare verso una riunificazione quasi pancoreana, quindi senza alcun tipo di influenza esterna. È ovvio che, date le caratteristiche del sistema internazionale, ciò non avverrà.
Mm-hmm. Ok, prima di chiudere, Giorgio Kudinov, vorrei dare un'ultima parola a lei. Lo ricordo, giornalista russo attivo in Italia, lo sappiamo, gli atleti russi parteciperanno a queste Olimpiadi senza inno e senza bandiera, saranno presenti come atleti olimpici di Russia, ma la Russia sarà assente come paese. Vuole dirci come questa decisione è recepita in Russia?
Beh, anche qui sarebbe da scrivere un libro, perché è un discorso molto articolato. Detto così brevemente, diciamo che è stato, abbiamo fatto un discorso lungo sul doping con meno. Naturalmente questo qui è una sconfitta assolutamente, gareggiare senza la bandiera, senza l'inno, poi per un popolo orgoglioso come la Russia naturalmente ancora di più. Quindi è un fatto a dir poco spiacevole. Tanti, diciamo che ci sono tante voci anche molto molto così dure, dicendo non dovevamo partecipare e così via. Alla fine, per fortuna, ci si partecipa, anche perché gli sportivi politici hanno messo tutta la vita per arrivarci. Come si può togliere questo diritto? Quindi la Russia tiferà per i suoi atleti. Credo che abbiamo poche possibilità di avere tante medaglie d'oro, assolutamente no. Forse sono due o tre, una di quelle più auspicabili è l'hockey su ghiaccio, naturalmente, soprattutto in assenza dei giocatori dell'NHL. Questo sarà lo sport più seguito, più tifato, e c'è anche da dire che nel 92, quando si gareggiava senza la bandiera e senza l'inno, perché non c'era più l'Unione Sovietica e non c'era ancora la Russia ufficialmente, abbiamo vinto noi l'hockey su ghiaccio. Questo precedente almeno fa sperare, ma per il resto naturalmente sono d'accordo, mi riallaccio al discorso che avete fatto prima. Secondo me queste Olimpiadi è una tregua, dopodiché ci saranno, verranno sempre a galla tanti problemi, tantissimi problemi, e anche con la Russia, in vista di quello che è successo, in vista del fatto della decisione che avrebbe riammesso atleti russi che poi comunque non gareggiano perché il CIO non gliel'ha permesso. E secondo me ci saranno tanti ricorsi contro ricorsi, ci sarà tanto ancora, purtroppo verranno fuori tante altre cose, e siamo lontani dal punto di pace totale.
Va bene, vedremo allora che cosa succederà in tutte queste vicende in futuro. Intanto magari da venerdì si parlerà per davvero, soprattutto di agonismo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna domani.